La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
La musica tra le righe è un programma a cura di Monica Nonno con la regia di Francesco Mandica. Un ringraziamento a Cristina Santi alla console, microfono quest'oggi Marco Silvestri. E il libro di oggi che rileggiamo in chiave musicale è un libro dell'opera prima dell'autore americano Ken Kesey, Qualcuno volò sul nido del cuculo, romanzo pubblicato nel 1962. È un romanzo, un racconto onirico, un racconto dissacrante sulla libertà personale, esplorazione della follia ma anche critica feroce al trattamento inumano che veniva riservato ai pazienti negli ospedali psichiatrici alla fine degli anni 50 negli Stati Uniti, in un periodo in cui l'istituzione manicomiale entrava in crisi un po' in tutto l'Occidente. Ken Kesey, che scrisse questo romanzo anche grazie alla sua personale esperienza sul campo, sottoponendosi come volontario per degli esperimenti di psichiatria, degli studi di psichiatria presso il Veteran Hospital di Palo Alto in California, in molti casi anche sotto l'effetto di LSD, che era una sostanza all'epoca ancora legale, lo sarebbe stato fino al 1968. Un libro che, grazie al grande successo, trasformò questo scrittore in uno degli esponenti di primo piano della controcultura statunitense. Ken Kesey, non solo scrittore ma anche agitatore, performer, che con i suoi romanzi ma con la sua opera legata anche alla musica, come vedremo, è stato, diciamo, l'anello di congiunzione tra i poeti beat, la generazione dei beat e quella degli hippie. Attorno alla figura di Ken Kesey si formò la comunità dei Merry Pranksters, non solo scrittori ma anche artisti e musicisti dell'area di San Francisco, con i quali sperimentò i famosi acid test, spettacoli multimediali di acid rock con jam session, con poesia beat, con proiezioni stroboscopiche, con illustri amici, tra questi Hunter Thompson, Allen Ginsberg, ma anche insieme all'amico Jerry Garcia e alla sua band The Warlocks, che poi avrebbero cambiato nome in Grateful Dead, diventando gli ambasciatori della musica psichedelica d'America. The Cuckoo's Nest, il nido del cuculo, è stato un leggendario nightclub di Costa Mesa in California, mecca della scena punk rock durante la seconda metà degli anni 70. Un locale gestito da un tale Jerry Roach, che ha ospitato i più grandi della scena punk rock del periodo, da Iggy Pop ai Cramps ai Ramones. Nel gergo inglese il termine cuckoo è sinonimo di folle, di pazzo. Il titolo originale del libro ha una doppia interpretazione. Da un lato, il nido del cuculo è un modo sprezzante, diciamo negativo, per chiamare, per definire i manicomi. Da un altro, questa espressione allude a una filastrocca popolare che viene citata nel romanzo. Sfogliamo la quarta di copertina.
Tra le mura di un ospedale psichiatrico dell'Oregon, l'autoritaria e inflessibile capo infermiera Miss Wretched tiene le fila di un intero reparto di uomini con problemi mentali tra i più disparati, suddivisi in acuti e cronici. I primi volontari e recuperabili, i secondi senza alcuna via di scampo. La loro esistenza scorre tranquilla, tutti seguono le regole dell'infermiera, tra medicine e sedute di gruppo, fino all'arrivo di Randall McMurphy, un rissoso giocatore d'azzardo di sangue irlandese che, per evitare qualche mese di prigione, si finge pazzo. Sarà lui, con modi non propriamente ortodossi, a ridare forza e vigore a pazienti ormai svuotati e avviliti dalle terapie, a svegliare il loro desiderio di libertà. Il nuovo arrivato pagherà a caro prezzo il suo non adeguarsi alle regole, scoprendo che il regno di Miss Wretched, incarnazione di un matriarcato oppressivo, è un paradiso infernale da cui si esce solo per sua volontà.
Durante una delle prime mattine in ospedale, con grande sorpresa di Miss Wretched e di tutti gli altri degenti, McMurphy inizia a cantare, un fatto semplice, un fatto che però da subito appare come rivoluzionario. Scrive Ken Kesey: «La sua voce è limpida e urta con forza contro il cemento e l'acciaio. Tutti sembrano fulminati. Non hanno udito una cosa simile per anni, non in questa corsia. Quasi tutti gli acuti del dormitorio si sollevano su un gomito, battendo le palpebre e ascoltando. Si guardano a vicenda e inarcano le sopracciglia». McMurphy canta diverse strofe di The Wagoner's Lad, un brano scritto negli anni 20 dal cantante folk Buell Casey. Questa che ascoltiamo è la versione strumentale del chitarrista scozzese Bert Jansch.
Thank you.
The Wagoner's Lad dall'album Jack Orion, terzo disco del chitarrista di Glasgow Bert Jansch, un disco uscito nel 1966. È un album ricco di brani tradizionali realizzato insieme al chitarrista John Renbourn, con il quale Jansch avrebbe poi formato un'altra band, i Pentangle. E il catalogo di questo artista, di questo virtuoso della chitarra acustica, è stato recentemente recuperato da un'etichetta inglese, l'etichetta di Londra, la Art Records, con diverse raccolte, tra le quali A Man I'd Rather Be, con i primi tre album pubblicati da Jansch negli anni 60. La storia di Qualcuno Volò è ricca di simbolismi, e tra questi c'è anche la musica, quella immaginata dai pazienti cronici mentre danzano al ritmo di valzer nelle corsie del reparto, ma anche la musica che gli acuti, i pazienti acuti, sono costretti ad ascoltare dagli altoparlanti della sala dove trascorrono gran parte del loro tempo, giocando a carte, giocando a 21. È una musica trasmessa costantemente durante le loro giornate, fino a quando vengono poi spente le luci in sala verso le 9:30 della sera. Ed è la terribile capo infermiera Miss Ratched ad occuparsi personalmente di questa selezione musicale dalla stanza delle infermiere, una sorta di cabina radiofonica, di console, da dove comunica con un microfono sia con i pazienti che con le assistenti del reparto, con gli inservienti di colore, una cabina dove è assolutamente vietato l'accesso ai pazienti. Narratore onnisciente di questo romanzo è il personaggio capo Brondem, è uno dei pazienti del reparto, indiano silenzioso che apparentemente la musica non la ascolta, tutti infatti credono sia sordomuto ed è costretto dagli inservienti a pulire ogni giorno i pavimenti. Bisogna fare il sordo, come lui stesso dice, se si vuole sentire. Non ero stato io a cominciare a fingermi sordo, era stata la gente a comportarsi come se io fossi troppo stupido per udire, per vedere o dire qualsiasi cosa. E Brondem ascolta, osserva, senza interagire. La sua è di fatto una sorta di, diciamo, resistenza passiva al potere di questa caposala terribile, Miss Ratched. È un personaggio che rispetto al film di Miloš Forman è descritto in maniera molto più dettagliata, ricca di sfumature, un personaggio offuscato dalle droghe, dalle medicine che gli vengono somministrate, un personaggio che immagina questo reparto come un grande macchinario che ha l'obiettivo di trasformare tutti i pazienti in automi che rispondano alle leggi della cricca. Cricca è un termine nel romanzo centrale che indica proprio il sistema di potere, quella società che ha distrutto la sua tribù, che ha comprato le terre dei suoi avi. La sua mente è confusa nella nebbia tra allucinazione e realtà, la nebbia che compare nella sala, nei corridoi, costringendo i pazienti a tornare precipitosamente a letto.
Vengono lunghi periodi durante i quali non riesci a vedere niente e sai dove ti trovi soltanto perché l'altoparlante suona sopra di te come la campana di un boa tintinnante nella nebbia. Una confusa foschia che somiglia moltissimo all'orlo frastagliato del sonno, in quella zona grigia tra luce e tenebre, o tra sonno e veglia, o tra vita e morte, nella quale sai di non essere più privo di sensi, ma non sai ancora che giorno sia, o chi tu sia, o a che cosa serve tornare indietro. Se non hai una ragione per destarti, puoi oziare aggirandoti in questa grigia zona per un lungo, nebuloso periodo di tempo.
Ripreso da Miss Ratched perché si aggira per i corridoi del reparto seminudo senza uniforme, con delle vistose mutande decorate con delle balene bianche, McMurphy fischietta un'altra canzone, provocando la caposala, oltraggiata e ammutolita, facendole scomparire, scrive Casey, il suo sorriso da bambola, con le labbra tirate e sottili come filo metallico incandescente. McMurphy fischietta lo standard jazz Sweet Georgia Brown dei Brother Bones, un brano che accompagna le esibizioni, gli show dei campioni americani del basket, gli Harlem Globetrotters, un brano cantato in polacco, cantato e danzato da Mel Brooks e la moglie Anne Bancroft nel remake comico del film To Be or Not to Be di Ernst Lubitsch.
Ja przez ciebie będę w niebie, Sweet Georgie Brown. Milo, dobrze znasz te, co pewnie masz. Okej, mój kolega mnie ostrzega, ratuj się pan. Ona
će pivo srce tvoje, više braće zdrovje svoje. Đorđi bija, Đorđi žija, svini, svini, Đorđi bram.
Je znaj
That's a good you want Okay
Fra Miss Ratched e McMurphy inizia un duello all'ultimo sangue. McMurphy è consapevole che l'infermiera punisce i pazienti più ribelli con delle terribili terapie di electroshock. Nonostante questo, sfida l'infermiera, scommettendo anche con gli altri pazienti del reparto di riuscire a portarla allo sfinimento entro pochi giorni. L'irlandese, che secondo Capo Brondem, grazie al suo modo di fare, è un bersaglio in movimento difficile da colpire. McMurphy guida gli altri internati verso una progressiva presa di coscienza, cercando di convincerli che hanno diritto ad una vita sociale migliore, non riuscendo però a comprendere che, come dice Brondem, i pazienti vogliono sentirsi al sicuro, non vogliono essere trascinati fuori dalla nebbia, allo scoperto, dove è facile perdersi.
So che il paziente deve imparare ad andare d'accordo in un gruppo prima di poter vivere in una società normale. So che è la società a decidere chi è pazzo e chi non lo è. Per conseguenza, bisogna adeguarsi. Ogni volta che un nuovo paziente viene ricoverato in corsia, il dottore espone la teoria da cima a fondo. Dice che lo scopo della comunità terapeutica è una corsia democratica, diretta esclusivamente dai pazienti e dai loro voti, con il fine di riportare all'esterno, per le vie, cittadini degni di tale nome. Partecipate alla discussione di gruppo, aiutate voi stessi e i vostri amici a sondare i segreti del subcosciente. Di solito conclude dicendo: la nostra intenzione è quella di rendere la corsia simile il più possibile ai vostri democratici e liberi vicinati, di farne un piccolo mondo interno, un prototipo su piccola scala del grande mondo esterno, nel quale riprenderete un giorno il vostro posto.
L'inamovibile Miss Ratched, l'antagonista di questo racconto, è il simbolo del sistema contro cui si scaglia Ken Kesey. A lei la piattaforma di streaming Netflix ha dedicato una nuova serie TV in uscita proprio quest'anno, nel 2020. Un progetto di Ryan Murphy, curiosa coincidenza con il protagonista del libro, Murphy creatore di serie TV di successo come American Horror Story e American Crime Story. Ratched, il titolo di questo prequel di Qualcuno Volò, avrà quindi il compito, diciamo, di svelare cosa ci sia alla base della freddezza, della cattiveria di questo personaggio, interpretato in questa nuova versione più giovane dall'attrice Sarah Paulson. Ed anche grazie alla musica, McMurphy lentamente si conquista la fiducia di Brondem e degli altri pazienti, divertiti dal suo modo di fare. Canta e fischietta melodie, felice della sua nuova condizione di pazzo, di folle, non più di detenuto. Canta anche per mostrare la sua sicurezza, per sfidare tra le righe di canzoni la capo infermiera. Un'altra citazione dal brano tradizionale country The Roving Gambler, del protagonista dell'animata scena folk del Greenwich Village durante la fine degli anni 50, il veterano del folk Ramblin' Jack Elliott.
I'm a roving gambler, and I gamble down in town. Whenever I meet with a deck of cards, I'll lay my money down. always lay my money down. I've gambled up in Washington, gambled down in Maine. I'm on my way to Georgia to knock down my last game. Boys, knock down my last game. Well, I had not been in Washington many more weeks than three when I fell in love with a pretty little girl, and she fell in love with me, and she fell in love with me. She took me in her parlor, she cooled me with her fan, she whispered low in her mama's ear, I love this gambling man. Man. Well, daughter, my dear daughter, how can you treat me so, to leave your poor old mama and with this gambler go, and with this gambler go. Well, mama, my dear mama, you know I love you well, but the love I hold for a gambling man no human tongue can tell. Ma, no human tongue can tell. I'd never marry a farmer, it's always in the rain. I'd rather marry a gambling man with a big old watch and chain. Ma, big old watch and chain. And I'd never marry a railroad man, reason I'll tell you why. Never did see a railroad man who wouldn't tell his wife a lie. Ma wouldn't tell his wife a lie. I hear the train a-coming, coming around the curve, whistling and a-blowing and a-straining every nerve, ma, straining every nerve. It's a goodbye, goodbye, mama, tell you if I can, if you ever see me coming home again, it'll be with a gambling man, ma. Be with the gambling man.
Roving Gambler di Rambling Jack Elliott, altra citazione del romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo, un romanzo che uscì in Italia nel 1976, due anni prima dell'approvazione della legge Basaglia, la legge 180, uscì edito da Rizzoli. L'unica sostanziale differenza tra libro e versione cinematografica è il punto di vista della storia. Nel film di Miloš Forman, Grande Capo non è un narratore onnisciente, ma è solo uno dei pazienti di questo reparto. Una scelta autoriale che non piacque allo scrittore Ken Kesey, che non volle mai vedere il film nonostante il clamoroso successo. E mentre nel film di Miloš Forman l'attrice Louise Fletcher ha un volto all'apparenza gentile, rigido, ma piacevole, gradevole, diciamo, nel libro Mildred Ratched, la grande infermiera, è una donna matronesca, con la voce da militare, scrive Kesey, in grado di plasmare e dipingere una maschera sul volto per assumere l'aspetto che vuole.
Fiduciosa, paziente e imperturbabile. Una faccia terribilmente gelida, un placido sorriso stampigliato nella plastica rossa, una fronte pura e liscia senza una sola ruga a tradire debolezza o preoccupazione. Occhi verdi, vacui, grandi, verniciati. Per un momento mi era sembrato di vederla abbattuta, e forse è vero. Ma ora capisco che non fa alcuna differenza. A uno, i pazienti le stanno scoccando occhiate furtive per vedere come la prende, come McMurphy stia dominando la riunione, e vedono la stessa cosa. È troppo potente per essere sconfitta. Riempie un intero lato della sala come una statua giapponese. È impossibile smuoverla e non si può far niente contro di lei. Ha perduto una piccola battaglia qui, oggi, ma si tratta di una scaramuccia trascurabile in una grande guerra che ella sta vincendo e continuerà a vincere.
I diritti del libro di Ken Kesey furono acquistati da Kirk Douglas, che portò l'opera prima in teatro e poi nel 1974 al cinema, passando i diritti per la produzione al figlio Michael. Capolavoro della New Hollywood, vincitore di ben 5 premi Oscar, tra questi film, regia, sceneggiatura e attori protagonisti, avrebbe meritato un altro premio per la evocativa e favolistica colonna sonora di Jack Nitzsche, che quell'anno fu solo candidata. La statuetta andò nelle mani di John Williams per il film Lo Squalo. Jack Nitzsche è un personaggio unico nel panorama musicale americano. Oltre ad essere autore di diverse colonne sonore per il cinema, tra queste L'Esorcista, Stand By Me, 9 settimane e mezzo, è stato, diciamo, un compositore, ha scritto, ha suonato e arrangiato per i più grandi del rock, da Neil Young ai Rolling Stones, dai Monkees a Young Jesse, e c'è anche lui dietro la costruzione del mitico Wall of Sound di Phil Spector, del quale è stato braccio destro per la registrazione, per gli arrangiamenti di capolavori di Ike and Tina Turner, delle Ronettes e delle Crystals. Il premio Oscar Jack Nicholson McMurphy guida la sua ribellione nel reparto, ostinato a scuotere gli altri pazienti con partite a basket, uscite in barca, rivendicazioni e richieste come quella di poter vedere le partite di baseball al televisore, forse una delle scene più belle del film, ma anche quella di abbassare il volume della musica in sala, quella radio dannata che gli impedisce di poter giocare tranquillamente a carte con gli altri pazienti, con Martini, Cheswick, richiesta inaccettabile per la caposala Ratched. La musica, che è immaginazione obbligata, rigido sistema di regole, per molti anziani del reparto rappresenta tutto. Se il volume fosse più basso, molti di loro, quasi sordi, non riuscirebbero a sentirla, anziani ai quali non rimane altro che la musica dell'altoparlante. E nel film il brano che risuona costantemente in sala è Charmaine dell'orchestra di Paolo Mantovani, un brano del 1951, un 45 giri su etichetta London Records, che Miss Ratched fa partire da un giradischi automatico nella sala delle infermiere. Solo nel film McMurphy suona lo stesso disco durante la festa notturna organizzata con le sue due amiche prostitute, che vengono a trovarlo in ospedale. Sono tante le versioni di questo classico degli anni 20: Frank Sinatra, Guy Lombardo, tra queste anche quella meravigliosa di Tony Williams dei Platters.
Just waiting for you.
Uno dei luoghi prescelti da Ken Kesey per gli spettacoli Acid Test fu il Coffee House Cabale Creamery di Berkeley, un club frequentato dalla nuova scena boemienna della Bay Area, il cui fondatore, un tale Chandler Laughlin, sarebbe stato uno dei primi, diciamo, a rimanere ammaliato, diciamo, colpito dalla figura di questo scrittore, del suo stile di vita, dei suoi merry pranksters, ammaliato a tal punto da organizzare durante l'estate del 1965 quello che può essere considerato come il primo vero festival musicale psichedelico, The Rock Dog Experience, un festival nel quale suonarono, oltre ai Charlatans, i Quicksilver Messenger Service, i Jefferson Airplane e i Grateful Dead. Chiudiamo in piena Summer of Love quindi questo percorso sonoro con i Quicksilver Messenger Service di Gary Duncan, chitarrista scomparso la scorsa estate all'età di 72 anni, tra gli artefici di questo omonimo album d'esordio del 1968, forse tra le cose più belle e più ispirate di tutto il flower power californiano. Un saluto da Marco Silvestri.